Siamo arrivati al versetto 33 del capitolo 11, leggeremo fino al 44. Nessuno accende una lampada e poi la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sul lampadario, perché chi entra veda la luce. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso, ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore. Mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: ora voi, farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti. Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. E ai farisei che dice queste cose Gesù, non a voi, quindi state tranquilli. Nessuno accende una lucerna e poi la mette in un luogo nascosto. Come dire, nessuno cerca di far cose inutili. Nessuno, nemmeno il Padre, manda Gesù come luce del mondo, manda il suo Figlio perché gli uomini lo ignorino, perché ne facciano senza. Nessuno, nemmeno il Padre, manda la luce nel mondo per poi nasconderla. Gesù è la luce del mondo, lui stesso lo deve dire, e lo ha detto quando ha esclamato: ben più di Salomone c'è qui, uno più grande di Giona c'è qui. Se gli uomini non se ne accorgono che lui è la luce accesa dal Padre, qualcuno lo deve pur dire. E lo dice lui. Egli non può tenersi nascosto, nemmeno se c'è qualcuno che comincia ad odiarlo. Non può nascondersi, nemmeno se c'è qualcuno che lo rifiuta. Perché il Padre non lo ha mandato per nascondersi. Nessuno accende una lampada e poi la mette in un luogo nascosto sotto il moggio. Il moggio, non so se si sa di preciso, per noi è una specie di cassetto che si usava come misura per il grano o per la farina, e in Oriente sembra che sia la stessa cosa ma con i piedi sotto, quindi come dire uno sgabello. Nessuno mette la lampada sotto lo sgabello, è chiaro, cioè in un luogo nascosto, ma sull'apparario, perché chi entra vede la luce. Chi entra nel regno di Dio deve essere illuminato da Gesù, che è la luce. Se uno vede la luce, viene anche illuminato lui, e quindi tutta la sua vita risplende, appare, la vedono tutti se lui è illuminato. Se lui rimane nella tenebra e non è illuminato, nessuno lo vede, ma se la luce ti illumina, tutti ti vedono. Chi entra nel regno, qui San Luca dice semplicemente, chi entra vede la luce, ma chi entra dove? Vabbè, chi entra nella casa vede la luce, e allora è anche visto da quelli che sono nella casa. Ma Gesù sta parlando in un modo più generale, e allora possiamo completare. Chi entra nella chiesa deve essere visto dagli altri che ci sono dentro, non può entrare nella chiesa facendo finta, tenendosi nascosto da tutti gli altri. Devono sapere chi entra nel regno di Dio deve essere visto. Quindi la luce deve essere messa in una posizione che illumini tutti. Chi entra vede la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Sembra quasi che cambi discorso Gesù, ma siamo ancora. Cosa vuol dire? Non basta che ci sia il sole che ti illumina. Se gli altri ti vedono, se il sole ti illumina, ma tu, se tieni gli occhi chiusi, non fai neanche un passo da solo. Se i tuoi occhi li apri, però sono occhi malati, marci, anche la luce del sole non serve a nulla. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quindi c'è una luce esterna, ma deve esserci anche il corrispondente che la accoglie. La lampada del suo corpo. Se la luce non viene ricevuta da te, dal tuo occhio, tu sei come un cieco, sei come un maledetto da Dio, perché il cieco era ritenuto così. Quindi bisogna aprirgli gli occhi, bisogna non avere l'occhio marcio, l'occhio malato. Che cosa vuol dire? Non basta che ci sia Gesù nel mondo, è necessario che tu lo accolga, è necessario che il tuo occhio lo fissi, che il tuo occhio si lasci prendere da lui. Che la tua vita sia riempita da lui. Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso. Quando il tuo occhio è semplice, come quello delle folle, che si sono stupite quando hanno visto le opere di Gesù. Come quella donna che ha riconosciuto che quello che Gesù faceva era amore di Dio, era opera divina. Quando il tuo occhio è semplice, il tuo occhio vede e riconosce quello che vede. Se un occhio non è semplice, cosa fa? Vede, ma tira dentro altri ragionamenti perché ha degli interessi da difendere. E allora non è più semplice, diventa complicato o complesso. Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso. Se tu riconosci con semplicità, l'immediatezza delle opere che Gesù compie, come quelle folle, come la donna. E riconosci Gesù, allora tutto è chiaro. Allora tutto il tuo corpo è nella luce, allora tutto luminoso, allora anche tu sei nella gioia, nella pace, anche tu diventi un segno della presenza di Dio. Anche tu diventi testimonianza che la luce è venuta nel mondo. Anche tu diventi un dono di Dio agli uomini. Tutto il tuo corpo è luminoso. Ma se è cattivo, l'occhio, se è marcio, se ha qualche cosa da difendere e quindi non riconosce quello che vede, anche il suo corpo è tenebroso. Nessuno vede in te opera di Dio. Tutto il tuo corpo è tenebroso. È come se tu non ci fossi. La tua vita rimane inutile, se non addirittura dannosa, perché ci sei, ma nessuno ti nota, ti vede, diventi un ostacolo. Se non riconosci la provenienza di Gesù, se non riconosci i segni che Lui ha fatto, tutto è tenebroso, il tuo corpo, nessuno si può fidare di te. E questa non è colpa della luce, ma è colpa dell'occhio. Non puoi incolpare Gesù se Lui non è riconosciuto, ma devi incolpare quell'occhio che è cattivo, che è marcio, devi incolpare la cattiveria. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Qual è la luce che è in te? È la tua capacità di discernimento. Quando vedi le opere di Gesù, bada che quella luce che è in te, che il tuo discernimento non sia tenebra. Bada che dentro di te ci sia il discernimento di Dio, con semplicità, che in te non ci sia un'altra luce. Qual è l'altra luce che potrebbe esserci? L'interesse materiale. Se hai qualcosa da difendere, allora quello diventa luce per te. Tu giudichi tutto in base a quel qualcosa che hai da difendere. Se hai delle abitudini da difenderti, che vuoi assolutamente mantenerle, o dei piaceri nella vita che vuoi assolutamente conservare o accaparrarti, quello diventa luce, giudichi tutto in base a quel qualcosa che assolutamente vuoi raggiungere o vuoi conservare. Questo non è un occhio semplice, non è una luce divina, questa rimane una luce umana, rimane la tua luce tenebrosa. Non è Gesù la luce che è in te, in questo caso. Bada che la luce che è in te non sia tenebra. Allora bisogna invece badare che la luce che è in te sia luce. Bisogna badare che la luce che è in te sia Gesù, è Lui la luce di Dio, la luce data da Dio. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso senza avere alcuna parte nella tenebra, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore. Se il tuo corpo è tutto luminoso, se ti lasci illuminare dalla luce di Dio, se accogli la parola di Gesù, la sua sapienza, se accodi la sua presenza in te, tutto sarà nella luce. Hai capacità di vedere tutto e di giudicare tutto. Lo dice anche San Paolo, che noi possiamo giudicare tutto e tutti, perché abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio. Cioè possiamo riconoscere quello che è bene, quello che è male, quello che è aiuto e quello che è inganno. Possiamo riconoscere le persone che ci aiutano a camminare con Dio e quelle che ci ingannano, che ci tirano via, perché tutto sarà nella luce. Se il tuo corpo è tutto luminoso senza avere alcuna parte nelle tenebre, quindi devi stare attento a non lasciare un appiglio alla tenebra in te, un appiglio al maligno. Non devi avere quindi nessuna comunione con coloro che non sanno riconoscere Gesù. Quelli sono ancora tenebre, chi non sa riconoscere Gesù come il Salvatore, come il Figlio di Dio, come la luce che viene dall'alto. Se tu hai comunione, qualche parte con loro, qualche parte di te rimane ancora legato, rimane nella tenebra. Se il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada che ti illumina con il suo fulgore. E così Gesù conclude il suo insegnamento in mezzo alle folle. Così conclude l'insegnamento rispondendo a quelli che volevano un segno dal cielo. Lui non dà nessun segno, ma diventano segno tutti quelli che saranno illuminati dalla luce che Dio ha mandato. Diventano segno tutti i discepoli che prenderanno sul serio la presenza e la vita di Gesù. Mentre stava parlando, ecco che viene interrotto di nuovo. Prima era stato interrotto dalla donna, adesso, mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. È segno che è venuta l'ora di mangiare. Il fariseo che stava a ascoltare non aveva voglia di aspettare a mangiare, allora invita anche lui. Un segno di accoglienza. Era già stato invitato Gesù da un fariseo a pranzo e c'era andato. Quella volta era successo un fatto strano. Una peccatrice era entrata in casa del fariseo con grande scandalo, e aveva toccato Gesù, ricordate, narrato al capitolo 7. Anche stavolta Gesù accetta l'invito, e li andò, e si mise a tavola. Se accetta l'invito non vuol dire che approvi i modi di fare dei farisei, così come quando aveva accettato l'invito dei peccatori, non vuol dire che approvi i peccati. Quando sarà invitato da Zaccheo non vuol dire che approva le angherie che faceva Zaccheo, ma anzi sarà viceversa, Zaccheo cambierà vita nel momento in cui Gesù entra in casa sua. Perché Gesù accetta di entrare in casa anche del fariseo? Gesù è luce anche per loro. Sa di essere luce per tutti, non solo per i poveri e i piccoli e i semplici. Lui è l'unica luce, quindi tutti gli uomini ne devono poter godere. Gesù sa di essere luce anche per loro se apriranno occhi semplici. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Entrando c'erano i vasi, le idrie, probabilmente idrie di pietra, come a Cana, dove ci si lavava in una le mani, nell'altra il capo, nella terza i piedi, tutti in quella. A quei tempi non c'era ancora l'igiene e non c'era l'acqua corrente, quindi bisognava, ma era l'abitudine, quindi nessuno ci faceva caso. Facevano le abluzioni, la purificazione. Il fariseo vede che Gesù non le fa e quindi giudica Gesù. Il fariseo non accoglie Gesù come luce, ma crede di aver lui una luce più grande. Non ha un occhio semplice, guarda per giudicare e condannare. Allora il Signore gli disse, Gesù si accorge della meraviglia del fariseo e fa la sua constatazione a voce alta, non solo lui, ma tutti i farisei hanno consacrato delle abitudini strane, delle abitudini che non c'entrano con l'obbedienza a Dio. Ora voi, farisei, i farisei era una classe di persone che facevano di tutto per osservare tutte le regole e tutte le interpretazioni delle leggi che c'erano scritte nella Bibbia, varie regole che riguardavano la vita personale, la vita sociale, l'offerta dei sacrifici, un mucchio, 613 precetti. Se poi si aggiungono le interpretazioni diventava un codice abbastanza voluminoso. Voi farisei erano quindi, siccome erano molto osservanti, erano molto stimati dalla gente, quelli sì, ed erano guardati come esempio. Per fare un piccolo collegamento con la nostra vita, per esempio, le suore, voi guardate con grande fiducia se una suora fa una cosa, se una suora dice una cosa, un frate con l'abito e il cingolo bianco, insomma voi prendete sul serio, prendete come esempio. Ecco, una cosa simile erano i farisei, li guardavano come, erano osservati come esempio per tutto il popolo, godevano di grande stima e fiducia. Ma Gesù si sente libero anche da questa stima e fiducia che la gente aveva per loro. E Gesù vede e osserva con la sua luce. Ora voi, farisei, pulite l'esterno del bicchiere, del piatto, e anche l'esterno del corpo, le mani, i piedi, il capo. Voi pulite l'esterno. Pulite la superficie, cioè. Fate diventare bello ciò che appare. Pulite l'esterno, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Fate bello ciò che appare la superficie, ma il vostro interno, non dice l'interno del bicchiere e del piatto, quello è tutto superficie, sotto e sopra il bicchiere, dentro e fuori. No, dentro e fuori il bicchiere, sopra e sotto il piatto, è tutto superficie, quello che si vede, ma il vostro interno. Non cercate l'imitazione di Dio dentro di voi. Il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Queste erano accuse che venivano fatte ai farisei, che cercavano davvero di arricchire avidità e cattiveria. Ne approfittavano della loro osservanza per giudicare, per accusare gli altri, per voler male. Il vostro interno, quindi Gesù vuol badare a ciò che avviene nel cuore. Nel vostro interno avidità e cattiveria, cioè interesse materiale, amore alla ricchezza, non amore agli uomini, non amore ai figli di Dio, e quindi nemmeno amore a Dio. Tolti. Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Chi è stolto? Stolto è colui che non va in profondità, ci si accontenta della superficie, cioè colui che non si confronta con la parola di Dio. Gesù dirà stolti anche ai discepoli di Emmaus, perché non confrontano i fatti successi con la parola di Dio. Quindi non li capiscono i fatti, perché non hanno la luce di Dio. Stolto è chi non confronta i propri modi di fare, le proprie convinzioni, non le confronta con la parola di Dio. E Gesù qui dà un esempio, lui fa riferimento al Padre, anche qui, colui che ha fatto l'esterno, non ha forse fatto anche l'interno? Prende il bicchiere, chi ha fatto il bicchiere? Il vasaio che ha confezionato, che ha tornito, come si dice, che ha plasmato il bicchiere o il piatto. Ha fatto solo l'esterno del bicchiere. Eh no, lui ha fatto anche l'interno, ha fatto tutto. Quindi gli preme tutto. Lo fa tutto insieme, non può far solo l'esterno senza fare l'interno. Quindi bisogna badare alle intenzioni di Dio. Non devi accontentarti della superficie. Il Padre, il Creatore, ha fatto sia l'esterno che l'interno, come il vasaio. Quindi il Padre non è onorato da chi purifica solo l'esterno. Il Padre non riceve adorazione e obbedienza da chi pulisce solo la parte esteriore, da chi si lava solo le mani. Bisogna anche pulire l'interno del cuore se vuoi che il Padre sia onorato da te, se vuoi essere un vero adoratore di Dio, se vuoi essere davvero religioso, devi pulire l'interno senza trascurare l'esterno. Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Siccome sono pieni di avidità, di amore alle ricchezze, al denaro, allora per pulire l'interno cosa devono fare? Dare in elemosina, staccarsi da quel che hanno, da quel che preme loro di possedere, staccarsi, date in elemosina a quel che c'è dentro. Allora la cattiveria cede il posto alla misericordia. La cattiveria nasce dall'avidità, dagli interessi materiali. Date in elemosina allora vi liberate dall'avidità e automaticamente anche dalla cattiveria, perché se date in elemosina vi accorgete del bisogno degli altri, diventate misericordiose come il Padre. L'amore, quindi, l'amore verso i poveri, verso i piccoli, purifica, purifica l'interno, purifica il cuore. E allora per voi tutto sarà puro. Quando sarà pulito l'interno, allora vedete anche che è già puro l'esterno e che non occorre farci niente. Se è pulito l'interno, è più che sufficiente, perché è l'interno che pulisce anche l'esterno. Date quel che c'è dentro e tutto per voi sarà puro. Quindi chi comincia ad essere attento agli altri non ha più neanche tempo o necessità di purificare l'esterno, di continuare a fare abluzioni. Basterebbe ricordarsi quella parabola che Gesù ha già raccontato, quella del buon samaritano. Lui, toccando quel moribondo, toccando il sangue, non è diventato immondo, perché la misericordia che aveva nel cuore era misericordia di Dio. Quel samaritano ha compiuto l'amore di Dio e non può essere diventato immondo, come temevano invece di diventare il sacerdote e il levita se lo avessero toccato. Chi compie atti d'amore non è immondo. Anche Gesù, che è entrato per amare il fariseo, per rispondere al suo invito, ha compiuto un atto d'amore. È venuto per essere luce nella sua casa. Non può essere immondo anche se non si lava le mani. Invece immondo il fariseo che giudica, che condanna. Per voi tutto sarà puro. San Paolo dirà una frase simile: tutto è puro per i puri. Per chi ha il cuore e la mente illuminata da Dio e quindi arricchita dalla sua misericordia e dal suo amore, tutto è puro. Ma guai a voi farisei che pagate la decima della menta, della ruta e delle erbe, cioè fate delle, osservate delle leggi che non esistono, cioè fate più di quel che è comandato. In questo modo, facendo di più del necessario, acquistate grande stima da parte della gente, ma coltivate l'orgoglio, lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Non fate le cose principali, ignorate i desideri di Dio. Voi vi date delle leggi in più, ma non fate quelle che vi ha dato il Signore, quelle che vi ha dato il Padre. Queste invece erano le cose da fare. Senza trascurare quelle, fate pure in più, nessuno ve lo impedisce, ma Dio vuole che lo imitiate. Lui ama i poveri, ama i peccatori. La giustizia e la misericordia devono essere al primo posto. Guai a voi farisei che amate i primi posti delle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Cercate la gloria umana, l'ammirazione superficiale, esteriore. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono. Ora, gli ebrei, entrare in un sepolcro o toccare un sepolcro vuol dire diventare immondo. E perciò, quando avevano dei sepolcri all'aperto e non dentro le grotte, dipingevano le pietre in modo che si sappia perché è una tomba, in modo che chi passa di lì non ci passa sopra, ma gira al largo, in modo da non diventare immondo. Ma se si scolorivano queste tombe, uno non sapeva, ci passava sopra senza saperlo, diventava immondo senza saperlo. Quindi ogni tanto doveva offrire sacrifici per quelle immondezze che non sapeva di avere, ma che c'erano. Quindi nessuno può essere mai sicuro di essere a posto per questo inganno dei sepolcri non riconoscibili. Quindi chi si avvicina a voi, siete come quei sepolcri, chi si avvicina a voi, chi ammira voi, chi vi imita, deve purificarsi. Chi vi ammira si allontana dal cuore di Dio. Chi fa quello che fate voi diventa peccatore. Siete come quei sepolcri che non si vedono. È un'accusa molto forte contro proprio le persone più ammirate e stimate dalla gente. Chi si vanta delle proprie opere, è questo che facevano i farisei. Chi si crede a posto perché ha osservato delle leggi, crede di essere a posto, è immondo, deve purificarsi. Non vede la luce, non riesce ad accogliere Gesù come Salvatore. Chi è come i farisei, orgoglioso di se stesso, delle proprie capacità, non accoglie Gesù come Salvatore, perché crede di non averne bisogno, perché lui è già osservante, ha fatto tutto, è a posto, non ha bisogno di Gesù. È uno che è nella tenebra e non se ne accorge. È un cieco. Guai a voi, siete come quei sepolcri che non si vedono, la gente vi passa sopra senza saperlo, quindi rimane ingannata. È Gesù che va accolto. Qui il fariseo prendeva lo spunto dalle abluzioni per non accogliere nel suo cuore Gesù e quindi per non accogliere il suo insegnamento. E quindi per non accogliere quell'immagine di Gesù, quell'immagine di Dio che Gesù dava, il Padre. Ecco, rileggendo questo brano, ancora lasciatevi illuminare da Gesù e riprendete in mano la decisione di ieri di accoglierlo pienamente, per tutte le esperienze che si fanno nella vita, per tutti i momenti, per tutte le ore, per tutta la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.